consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. In regia c'è Roberto Rossinelli, al centralino di Rete 1 Michela De Pedrini. È martedì e diamo spazio alla consulenza linguistica. Oggi parliamo del vestito dell'italiano regionale ticinese. L'anno prossimo ricorrono infatti 30 anni dall'uscita del libro L'italiano in un cantone di Alessio Petralli, pubblicato nel 1990 da Franco Angeli. Era una ricerca dove si fotografavano le peculiarità dell'italiano regionale ticinese e le sue differenze rispetto al cosiddetto italiano standard e all'italiano parlato in Lombardia e nel nord Italia. E noi abbiamo ospite appunto l'autore di questo volume proprio per riflettere a distanza di 30 anni su com'è cambiato l'italiano regionale ticinese e quali sono invece le caratteristiche di fondo che sono rimaste immutate. In questo primo incontro partiamo dalla categoria mass media e pubblicità, che così a naso ci sembra una di quelle dove si sono verificati mutamenti importanti. E allora do il benvenuto a Alessio Petralli.
Grazie,
ben arrivato.
Molte grazie, grazie dell'invito.
Linguista e direttore della Fondazione Moebius per lo sviluppo della cultura digitale. Ma diamo anche il benvenuto al nostro consulente linguistico Jerry Motis. Ben arrivato anche a te, Jerry.
Grazie, buongiorno a tutti.
Docente e scrittore, e con lui riprendiamo in questa prima parte della consulenza linguistica la lezione iniziata la scorsa settimana, una lezione che al di là di quanto tu ti aspettavi ha avuto molto successo. Ti sembrava banale, invece ha riscosso un discreto successo, molte reazioni.
Sì, in effetti, il tema era quello delle maiuscole e delle minuscole in italiano, dunque quali parole è obbligatorio scrivere in maiuscolo e quali invece no. E in effetti sembrava un tema apparentemente banale, ma già appunto elencando le prime regole la settimana scorsa alla consulenza ci siamo subito resi conto che non è proprio così. Infatti già l'Accademia della Crusca, lo ricordo, ammetteva che esiste una zona d'ombra, ad esempio, tra i nomi pro apri i nomi comuni, cioè tra quelli che bisognerebbe scrivere o bisogna scrivere in maiuscolo e quelli in minuscolo. Spesso appunto non riusciamo veramente a distinguere o riconoscere la differenza tra un nome proprio e un nome comune. Quindi, ricapitolando, noi abbiamo appunto proposto alcune regolette che possono essere utili appunto per districarci. Abbiamo detto che la lettera maiuscola viene sempre utilizzata, ad esempio, dopo il punto fermo, e questo è chiaro, cioè dopo la fine di un discorso si comincia sempre in maiuscolo, o anche dopo i due punti, quando si apre un discorso diretto, in questo caso sempre iniziare in maiuscolo. E poi avevamo anche detto che ovviamente tutti i nomi propri di persona, di animale, di luogo, di edificio, eccetera, ma devono essere dei nomi propri, anche questi tutti si scrivono in maiuscolo. Pensiamo ad esempio anche ai termini luganese, locarnese o bellinzonese. Spesso qua può nascere il dubbio, è un nome o è un aggettivo innanzitutto, quindi lo scriviamo maiuscolo o minuscolo? Ecco, qua rispondiamo a questa terza regola. Quindi al momento che si parla di un nome di luogo, bellinzonese, luganese, locarnese, generalmente si scrivono maiuscolo.
Però ci sono altre regole che tu vuoi elencarci oggi.
Ci sono almeno ancora quattro altre regolette che possiamo elencare brevemente, proprio per districarci. Innanzitutto con i nomi che indicano periodi storici o epoche storiche, oppure anche correnti artistiche, letterarie o culturali, o anche tutti i secoli storici, ecco, sempre maiuscoli. Quindi questa è una categoria abbastanza ampia. Facciamo degli esempi. Se diciamo il 300, il 600, il 900 come epoche storiche, come periodi, oppure l'umanesimo, il rinascimento, sempre in maiuscolo, oppure il modernismo, il comunismo, il cubismo, eccetera eccetera, come epoche storiche, appunto correnti letterarie, artistiche, eccetera, sempre maiuscolo, mi raccomando. Quindi questa è una prima distinzione importante. La regola numero 5 è un po' più, diciamo, particolare, Ad esempio con i titoli professionali che intendono una persona in particolare, qualcuno di famoso, ad esempio. Io mi ricordo che ad esempio Tony Blair ovviamente era il primo ministro, veniva chiamato come primo ministro, tutti sapevano che era Tony Blair, primo ministro in questo caso ovviamente maiuscolo. Si parlava di Merkel e si citava la cancelliera, no? La cancelliera tedesca, in questo caso cancelliera anche sempre in maiuscolo. Parlando di Donald Trump, spesso anche all'RSI si sente questo nome un po' particolare che è il tycoon, tycoon di origine giapponese, pensate un po', che significa grande imprenditore. Tycoon anche in questo caso sarebbe più corretto dal mio punto di vista, rispondendo alla regola, scriverlo maiuscolo. E Berlusconi come era chiamato?
E il cavaliere, quel cavaliere con la C maiuscola.
In questo caso con la C maiuscola, proprio perché è un titolo che corrisponde a questo personaggio, quindi maiuscolo. Poi abbiamo un paio di altre categorie anche interessanti, pensiamo ai partiti politici, generalmente anche qua quando la politica è un po' effervescente anche negli ultimi periodi, i socialisti, i liberali, i verdi eccetera eccetera, tutti questi partiti generalmente anche si scrivono maiuscolo, come gli organi governativi, ad esempio il Consiglio federale, mi raccomando, maiuscolo, l'Assemblea federale oppure il Consiglio degli Stati eccetera eccetera, anche tutti questi organi ovviamente maiuscolo. Gli ordini religiosi, pensiamo ai francescani, benedettini, eccetera, oppure quando parliamo di Sant'Uffizio, ecco quante parole dobbiamo scrivere maiuscole in italiano. O i corpi armati in Italia, ma anche in Svizzera, se pensiamo ai bersaglieri, agli alpini, eccetera. Oppure anche enti, società, associazioni, nomi di istituti particolari, ne cito alcuni, l'Istituto Sant'Anna, l'Associazione Polisportiva Blegnese, in questo caso, vedete, sarebbe meglio tutto scriverlo maiuscolo, la pronatura, eccetera, eccetera. Ecco, vedete, ne abbiamo tantissimi, quindi attenzione.
Poi tutte le sigle, gli acronimi vanno scritti in maiuscolo.
Esatto, no? Tutto in maiuscolo.
Tutto
in
maiuscolo, sì.
Tutto
come
maiuscolo.
USI, SUPSI.
Esatto, esatto. L'articolo ovviamente resta in piccolo, diciamo così, però la sigla è sempre maschile. Pensiamo all'OLSI, che ogni tanto invitiamo anche in trasmissione. Cos'è l'OLSI?
Poi bisogna, una buona regola è che vanno sempre spiegate queste sigle, se no davvero non si... la lingua rimane opaca. Osservatorio linguistico della Svizzera italiana è l'OLSI.
Esatto.
Beh, USI non dobbiamo più spiegarlo, ormai è abbastanza conosciuto.
Il
però.
DEX mi immagino nemmeno, quindi Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Il DFA, a volte pensate un po', persino in ambiente scolastico, DFA ovviamente Dipartimento Formazione, ma la A per cosa sta? A volte pone dei dubbi anche a noi, sta per apprendimento, dunque Dipartimento Formazione e Apprendimento. L'USI la conosciamo tutti, la SUPSI anche, e l'antica ASP, diciamo così, è l'Alta Scuola Pedagogica. Anche questa.
Che rimane solo a Coira, perché in Ticino è stata, credo, sostituita dal DFA.
Esatto, esatto. A Coira invece abbiamo ancora l'Alta Scuola Pedagogica, quindi Pedagogische Schule, lo stavo già pensando in tedesco. Appunto. E l'ultima categoria interessante è quella dei nomi dei popoli antichi, proprio per differenziarli da quelli odierni. Quindi attenzione, popoli antichi in maiuscolo, popoli di oggi, etnie di oggi invece in piccolo, minuscolo. Pensiamo ai greci, i celti, i romani, gli egizi, i babilonesi, gli spartani e via dicendo, tutti questi popoli antichi in maiuscolo, mentre oggi invece se parliamo di svizzeri, italiani, tedeschi, svedesi, ecuadoriani e non ecuadoregni, ecuadoriani l'ho fatto apposta, in questo caso invece possiamo benissimo scrivere in minuscolo.
E già arriva un messaggio: il Canton Ticino vuol dire con le due iniziali maiuscole, la C di Cantone e la T di Ticino, oppure Canton Ticino con la C minuscola?
No, Cantone ovviamente può rappresentare il territorio e anche l'istituzione cantonale politica, quindi sicuramente io lo scriverei in maiuscolo, quindi il Cantone dei Grigioni stessa cosa, quindi Cantone maiuscolo e Grigioni anche maiuscolo. Ci sono poi delle categorie un po' particolari che sono lì in questa zona grigia di cui parlava l'Accademia della Crusca, ad esempio comune, municipio, stato, paese eccetera, lo scriviamo maiuscolo o in minuscolo? A questo punto magari sarebbe meglio sentire un linguista che è più specializzato di lingua e proprio di queste zone grigie.
Io Canton Ticino lo scrivo con la C piccola e la T maiuscola. Alessio Petralli,
mi viene in mente una cosa secondo me molto interessante a cui non si è arrivati per caso, non è una svista. L'intestazione della Confederazione con il logo della bandiera prevede Schweizerische Eidgenossenschaft, le due parole maiuscole. Poi però, molto curioso, Confederazione Svizzera, Confederazione C maiuscola, Svizzera S maiuscola, mentre i francesi e i romanci hanno messo l'aggettivo Confederation Suisse, Suisse minuscolo, e Svizzera, in romancio, minuscolo. Ecco, io credo che abbiamo fatto bene noi, pur essendo un aggettivo, a mettere la maiuscola. Però ovviamente qualcuno potrebbe sostenere che hanno fatto bene i francesi e i romanci, visto che un aggettivo mette la minuscola. Lasciamo aperta la questione, però è curiosa questa soluzione così poco simmetrica, insomma, asimmetrica.
Quindi esiste una certa autonomia linguistica anche cantonale, mi sembra di capire.
E addirittura federale in questo caso, perché ci avranno pensato bene, spero.
Perché
prima
c'è
di
anche la corrente di chi pensa che troppe maiuscole appesantiscano,
sì,
il
è
discorso.
Vero, è vero. Può anche essere sostenuta una cosa del genere. Poi si pensa al tedesco per l'abbondanza di maiuscole, naturalmente, quindi magari c'è chi pensa che l'italiano si deve differenziare. Ma è un discorso, sembra, come dire, poco importante, ma invece lo è in certi casi, perché la maiuscola dà dignità, per esempio, a questo aggettivo che ha forza di sostantivo, Svizzera. Anche Coscienza Svizzera, di cui mi onoro di far parte, scriviamo sempre Svizzera maiuscola.
E ci chiedono i nomi dei mesi. I nomi dei mesi in italiano mi sa che sono minuscoli.
Sempre minuscoli, certo, come i giorni della settimana, eccetera, sì, certo.
Forse qui c'è l'influsso del tedesco, che invece probabilmente li scrive con la maiuscola.
Tutti i nomi in tedesco,
sì,
qualsiasi, quindi nomi propri comuni.
Forse anche l'inglese, forse li scrive maiuscola, adesso non ricordo più.
Mi sembra anche minuscolo.
Bene. Andiamo allora alle domande che ci rivolgono i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Queste sono le domande che sono giunte nelle scorse puntate della consulenza linguistica al nostro indirizzo mail laconsulenza@rsi.ch, al quale voi potete sempre scrivere in ogni momento della settimana. Se tu sei d'accordo, Gerry, salterai, visto che sono le 13:12, alla domanda numero 2, sì, quella che riguarda il tratto di strada o la tratta di strada. Ci chiedono se c'è differenza tra queste due parole.
Ecco, sono due parole, sì, interessanti. È anche una domanda ricorrente, mi sembra di capire. Non si tratta di due veri e propri sinonimi in italiano. Infatti presentano alcune sfumature, diciamo così, di significato. Innanzitutto, quello più usato è sicuramente il tratto. Quindi il tratto, e segnala una parte di strada o di una via di comunicazione che tutti possono percorrere, diciamo così, quindi a piedi, in macchina o con altri mezzi. Un tratto di strada bagnato, ad esempio, un tratto di sentiero scosceso, ed è un termine appunto più popolare, più usato. La tratta invece suona un po' più specialistico, un po' più tecnico, presenta infatti una leggera differenza rispetto a tratto. È infatti, ora, presenta lo spazio percorso non da tutti, ma soltanto da un mezzo pubblico, quindi è una linea di strada, no? Diciamo così, quindi ad esempio da un treno o da un autobus, oppure oggi parliamo di italiano regionale, dell'autopostale magari, no? Noi in Mesolcina si diceva prendi la posta invece o l'autopostale, no? Il bus, in fondo. Generalmente dunque non si usa per le automobili, ma proprio per questi mezzi di trasporto come il treno e l'autobus, ad esempio la tratta Bellinzona-Giubiasco. Quindi la distinzione sta qua, è sempre un pezzo di strada, ma una è una linea e l'altra invece viene percorsa da chiunque.
E proprio stamattina, quando ho ricevuto, o ieri sera che ho letto appunto il materiale che Gerry mi ha inviato, la parola tratta o tratto mi ha proprio richiamato il libro di cui parliamo oggi, L'italiano in un cantone, le parole dell'italiano regionale ticinese in prospettiva sociolinguistica, perché tratto, tratta era una delle parole appunto affrontate anche in questo libro, Alessio Petralli, ed era sotto il capitolo dell'italiano delle ferrovie federali, esattamente. Dunque si era già soffermato anche lei su questa differenza.
Sì, sì, è un termine di cui si è già trattato anche in passato e sottoposto agli informanti italiani, perché forse vale la pena di ricordare che più di 1000 tecinesismi sono stati sottoposti a 6 informanti italiani provenienti da Bergamo, da Milano, da Bologna, da Novara, da Varese e da Sondrio, che dicevano la loro su questo termine. Beh, quel che emerge è che tratta viene sentito come tecnico possibile, ma come più tecnico rispetto a tratto. Tra l'altro tratto è più polisemico, ha più significati, può voler dire più cose, mentre tratta è abbastanza specializzato. Quindi ecco, esiste anche in Italia, ma sentito più tecnico rispetto a noi che lo usiamo più correntemente.
E possiamo dire che per la parola tratta, tratto, in 30 anni non è cambiato molto. È ancora...
Credo di no. In 30 anni lì abbiamo una certa conservazione. Tra l'altro, curioso notare che l'unico informante o informatore, che dir si voglia, ma informatore sa un po' di stasi forse, no? Chiamiamolo informante non lombardo, l'informante bolognese, diceva la tratta Roma-Bologna mi va benissimo, insomma, però sentito un po' più tecnico.
Bene, ci fermiamo per ora qui, poi andremo a vedere più nel dettaglio appunto questa ricerca, era una ricerca di dottorato appunto pubblicata 30 anni fa, che ci permette proprio di riflettere sui cambiamenti che sono avvenuti dal 1990 ad oggi per il nostro italiano regionale, l'italiano parlato nel Canton Ticino. Io vi ricordo i nostri contatti, che sono sempre validi se volete entrare in contatto appunto con noi e intervenire nella discussione di oggi, e poi ascoltiamo Fabrizio De André.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita, ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Oh! Mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh! Ma
Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama Doré sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria. Oh!
In merito a Tratto e Tratta, di cui parlavamo prima di, della canzone, prima di Fabrizio De André, ci dicono anche tratta ha un altro significato, ci dicono la tratta degli schiavi, la tratta delle bianche, Alessio Petralli. Sì,
sì, sì, no, è vero, però forse bisogna andare a controllare, ma forse tratto ne ha di più, il tratto nel senso del tratto del carattere oppure il tratto di matita. Bisogna verificare, però è vero che ha ragione l'ascoltatrice, anche tratta alla sua polisemia.
E sempre riguardo maiuscola o minuscola ci chiedono: se volessi dare un significato accentuato, è giusto scrivere donna maiuscolo al posto di dire donna minuscolo? Stesso discorso per uomo maiuscolo o minuscolo. Il significato non cambia, ma cambia forse il peso.
Questo apre un discorso un po' diverso, diciamo, il linguaggio figurato, il linguaggio espressivo, il linguaggio più ricercato. Dal punto di vista grammaticale, noi stavamo parlando di grammatica italiana, quindi no, ovviamente si tratta di un nome comune, quindi andrebbe scritto minuscolo e lì non si scappa. Però è vero che ad esempio in poesia, se volessimo magari raffrontare uomo-donna e una scelta personale di una poetessa o poeta, come diremmo oggi, scrivesse o dovesse o volesse scrivere donna maiuscolo e uomo in piccolo, ovviamente lì dal punto di vista semantico qualcosa passa o il contrario, quindi, ma quella è una scelta piuttosto espressiva e non sicuramente grammaticale.
Ecco, a proposito di maiuscole, mi viene in mente chi le usa a piene mani nei messaggi, negli SMS, in WhatsApp o dove vogliamo noi, nell'italiano digitato, che è inopportuno perché grida. Se vuole gridare va bene, lo faccia, però dà piuttosto fastidio, direi, un uso.
Sì, perché lì vuol dire appunto io ti grido qualcosa, ti urlo qualcosa in faccia se si digita tutto maiuscolo.
Può fungere anche da rinforzo, ovviamente, all'interno di una frase io posso mettere in evidenza, diciamo così, oppure mettere in maiuscolo tutta una parola proprio per evidenziarne il peso che vogliamo dare a quella parola stessa, un po' come per donna maiuscolo. Però, ripeto, è una scelta piuttosto espressiva, non grammaticale, certamente.
Sì, quasi anche stilistica.
Stilistica.
Sì, sì. Alessio Petralli, allora, l'italiano in un cantone l'anno prossimo compie 30 anni e noi alla consulenza linguistica vogliamo fare un po' questo esercizio, vedere com'è cambiato l'italiano regionale parlato nel Canton Ticino in questi 30 anni. 30 anni è tanto per fotografare i mutamenti linguistici.
Sì, sembrerebbe un po' eccessivo dire che 30 anni sono tanti per la lingua che sappiamo evolvere lentamente, però in effetti 30 anni dal 1990 ai nostri giorni sono parecchi proprio per l'epoca che coprono. Evidentemente, se dovessimo tornare indietro 30 anni dal 1900 al 1930 o dal 30 al 60, probabilmente varrebbero meno in termini di quantità di cambiamenti. Quindi sì, pensiamo solo, per dire, a com'era il Ticino di 30 anni fa per quanto riguarda la presenza dei mass media, che tra l'altro chiamiamo tutti mass media, quasi più nessuno dice media, mentre 10 anni fa era quasi obbligatorio. Anche lì vediamo che in pochi anni uno snobismo anglofilo è diventato non censurabile, ma si dice sempre meno. E quindi la lingua cambia velocemente, anche perché i mezzi di comunicazione, soprattutto pensando alla rete, sono immediati, penetrano in maniera pervasiva dappertutto e penetrano anche nelle fasce basse o medio basse della popolazione, mentre se pensiamo per esempio al confronto tra francesismi e anglicismi, Vediamo che i francesismi hanno impiegato tantissimo tempo per imporsi, si sono imposti soprattutto penetrando nelle fasce alte e colte, mentre gli anglicismi invece penetrano velocissimamente, grazie alla rete, dappertutto sostanzialmente, quindi in maniera molto più rapida.
Magari contestualizziamo come nasce questa ricerca, appunto il Ticino com'era 30 anni fa lo sappiamo, ma forse era questo concetto di italiano regionale era relativamente nuovo,
sì,
all'epoca.
Era relativamente nuovo nel senso che teoricamente i primi contributi sono della fine degli anni 50, soprattutto pensando a un glottologo, grande linguista veneto, Giovan Battista Pellegrini. Poi bisogna dire che in Ticino siamo stati molto bravi, perché va citato Ottavio Lurati, che nel 1976 già pubblicava il suo libro Italiano dialetto regionale in Ticino, quindi veramente un pioniere. Poi c'è stato Bianconi nel 1980 con Lingua Matrigna, adesso cito a memoria, non vorrei sbagliare qualche data, ma credo di non averla sbagliata. Il libro di Lurati era Dialetto italiano regionale nella Svizzera italiana, sì, 1976, e Bianconi Lingua Matrigna nel 1900. Scusate se sfoglio, forse si sentono,
sì,
nel
ma
massimo.
Ma è bello.
Sì, 1980, avevo in mente bene. Quindi siamo arrivati presto, anche perché il nostro italiano regionale è molto particolare, direi nel senso di molto ricco, riserva parecchie sorprese e subisce l'influsso, lo sappiamo bene, del francese e del tedesco, oltre che dell'inglese, che in questi 30 anni ha aumentato naturalmente la sua presenza quantitativa. Quindi ecco, se vediamo i cambiamenti nel trentennio, per quanto riguarda gli influssi, uno degli influssi inevitabili è quello di un influsso maggiore dell'inglese. 30 anni fa tutti dicevano puzzle per andare alla pronuncia, adesso chi dice puzzle è guardato un po' storto, insomma. O mi viene in mente l'altra sera Lilli Gruber, qualche sera fa, che diceva 8:30, il titanico Titanic, che dir si voglia, no? Ci si sente in dovere di pronunciare le parole inglesi aderendo al modello originale, il che è discutibile da un certo punto di vista, ma testimonia del prestigio dell'inglese, c'è poco da fare.
Dunque possiamo dire così sommariamente che l'influsso dell'inglese in questi 30 anni è aumentato.
Sì, direi proprio di sì, inevitabilmente, ne capiamo bene le ragioni, inutile ripercorrerle, è aumentato e anche nel nostro italiano regionale la presenza è maggiore, quindi basterebbe pensare alle pronunce di certi termini, per esempio.
E invece l'influsso del dialetto, che quando è uscito il libro anche sull'ultima di copertina leggo interessante questo italiano, che è l'italiano parlato al di fuori dei confini politici dell'Italia, certo. Però un italiano con statuto di lingua nazionale, di lingua riconosciuta, che ha l'influsso delle lingue nazionali, dell'inglese, e poi 30 anni fa probabilmente l'influsso del dialetto era più forte.
E certo, era più forte. Il Canton Ticino è sempre stato un'area a dialettofonia molto diffusa. Come noi, e forse anche un po' più di noi, c'era e c'è ancora il Veneto. Il Veneto resiste molto bene con il proprio dialetto, che influisce molto, in maniera molto marcata, sull'italiano regionale parlato nel Veneto. Inevitabilmente in 30 anni, lo sappiamo, ce lo dicono i numeri, ce lo dicono le statistiche, anche se purtroppo i censimenti parlano meno di una volta, perché per ragioni di risparmio abbiamo meno dati, li facciamo annualmente, vabbè, sarebbe un discorso lungo, però lo vediamo tutti, il dialetto ha perso di potenza, di influsso, esiste ancora, siamo ancora un'area dove il dialetto è molto presente, ma il suo influsso va diminuendo inevitabilmente.
All'epoca sono stati definiti 252 ticinesismi veri e proprio
assoluti, cioè assoluti. 252 a cui gli informanti avevano detto tutti non lo so, non lo uso, non l'ho mai sentito.
Ecco, il ticinesismo vero e proprio era definito così. Gli informatori del Nord Italia quando rispondevano no, io non lo sento,
non l'ho mai sentito, non lo uso, vuol dire che era tutto nostro.
Sarebbe interessante capire quanti sono i ticinesismi vero e propri ora. Ma
è curioso, mi ricordo, così vado a memoria, che poi ho sottoposto questi 252 ticinesismi assoluti a due informanti ticinesi molto competenti, che sono mancati già da parecchi anni. Uno era Vincenzo Schneider, mi piace ricordarlo, e l'altro informante era Rosanna Zeli, mitica redattrice del Vocabolario dei dialetti, che hanno detto la loro su questi ticinesismi assoluti, e quasi tutti funzionavano. Adesso non ricordo esattamente, ma ce n'erano pochi. Mi ricordo l'espressione, non bisogna confondere il burro con la ferrovia, cui forse...
Arriviamo adesso lì, arriviamo, perché prima di andare magari a vedere la sezione, perché appunto dopo questi ticinesismi venivano suddivisi in diverse categorie, appunto io volevo proprio andare su questa espressione bellissima, perché ha una storia anche particolare, un po' per l'origine. Non bisogna confondere il burro con la ferrovia, che significa non bisogna confondere due cose che non hanno alcuna relazione tra di loro, il significato è questo, cioè, però l'origine di questa definizione è un po' oscura.
È molto oscura, si è immaginifica, ci porta da diverse parti. Però stavo citando l'opinione dei due informanti, sono andato a rileggermela perché non la ricordavo, e ho visto con relativa sorpresa che l'informante del Locarnese, Vincenzo Schneider, ha detto no, non l'ho mai usata e non l'ho mai sentita. Mentre Rosanna Zeli, più sotto Cenerina, anche se originaria del Bellinzonese ma abitava a Massagno e lavorava alla redazione del Vocabolario di Dialetti, che allora era Lugano, dice sì, l'ho già sentita, ma io la userei solo in dialetto. Cosa che mi ha sorpreso, perché in effetti poi in contesto scritto la si trova spessissimo.
Ma in dialetto come suonerebbe?
Bisogna mi sconfondo il buter con la ferrovia.
Ah, io non l'ho mai sentita in dialetto, però come allieva di dialetto in sacocia non è che valgo molto, ecco. Allora c'è Sergio Savoia, che è autore con Ettore Vitale dello Svizionario. Lui ha avanzato un'ipotesi sull'origine di questa espressione, l'ho trovata in un'intervista che si può recuperare sul sito comunitaitalofona.org. Lui dice probabilmente proviene, non so, dal Sud America, e lui richiama che in spagnolo burro significa appunto asino, e in spagnolo esiste l'espressione burro y camin de hierro, per appunto andare a indicare la ferrovia, perché una volta in alcune regioni i treni erano trainati da appunto da asini, da muli. Allora lui dice probabilmente è una di queste espressioni che sono state importate da qualche migrante che poi l'ha riportata in Ticino. Alessio Petralli, lei aveva avanzato un'ipotesi?
Sì. L'avevo azzardata usando il condizionale, e ad essere sincero non ricordo più chi me l'aveva detta, ma era curiosa, quindi ho detto ma sì, mettiamolo, anche se è poco scientifica. E chi me l'aveva detta, ma appunto non lo ricordo, penso nell'ambito delle ferrovie, aveva fatto un'ipotesi che aveva quasi causato un incidente diplomatico, perché l'ipotesi era di un treno che trasportava burro e se ne stava fermo alla stazione internazionale di Chiasso, e qualcuno che chiede ma cosa ci fa un treno di burro che va in Italia qui fermo, cosa serve tutto questo burro, e la risposta era stata, cito tra virgolette, non siamo in fascia protetta, si può dire, ma non lo sai, serve per il duce che ha le emorroidi. Detto così può far sorridere, può magari anche offendere certe sensibilità, ma all'epoca ha sicuramente offeso molte sensibilità, perché eravamo in periodi delicati, e un gerarca fascista, sentita casualmente la cosa, avrebbe dato il via ad un serio incidente diplomatico risolto a fatica dalle autorità svizzere italiane. Ecco, adesso noi può far sorridere, però pensiamo a momenti duri, a momenti difficili in cui la situazione svizzera era delicata. Ecco, ripeto, è poco scientifico, è un'ipotesi, da dove viene questa espressione è veramente difficile dire.
Però questa espressione ha una bella storia, perché
molto bella,
improvvisamente la si ritrova sulla 7 in bocca di Pierluigi Bersani, sì, allora forse segretario del PD,
certo,
che lui la dice proprio forse invitato in un dibattito pubblico. Alessio Petralli, la citazione esatta forse.
Sì, ecco, per deformazione professionale poi sono stato attento a questi ticinesismi veri o presunti. E pochi anni fa, nel 2014, trovo questa citazione, la trovo in internet, e si dice che il leader PD Pierluigi Bersani non pensa di creare un ticket con Matteo Renzi per il governo, sto citando, e dice, non volendo creare il ticket con Matteo Renzi, non bisogna confondere il burro con la ferrovia. Bersani l'ho detto a 8:30 nel 2014. Ecco, curioso che un emiliano piacentino usi la stessa espressione che noi ritenevamo del tutto nostra, no?
E la cosa ha fatto molto discutere sui social, ha scatenato diverso dibattito, perché Pierluigi Bersani era quello che, diciamo, un funambolo della lingua, certo. Lui aveva inventato questa espressione, non siamo mica qui a bettinare le bambole, certo. Poi ripreso appunto da alcuni comici che lo prendevano in giro, ed era uno che inventava delle espressioni abbastanza creative, certo. Abbastanza simpatiche, infatti tutti dicevano, ah, ma cosa ha inventato Bersani questa volta? Ho ritrovato su un forum della giornalista Maria Laura Rodotà sul Corriere della Sera, che un commentatore dice, è da ieri sera che cerco di decriptare questo ambiguo messaggio lanciato da Bersani dalla Gruber. Cosa avrà voluto dire con non bisogna confondere il burro con la ferrovia? E poi l'ho ritrovata anche in un commento su un post su Facebook di Laura Boldrini, l'ex presidente della Camera italiana. Lei commentava un titolo del quotidiano Libero che metteva insieme proprio due cose che non c'entravano niente, e il commentatore appunto scriveva: guardi, è proprio vero, c'è un detto brianzolo che dice non confondere il burro con la ferrovia, perciò il detto ticinese diventa brianzolo.
Partiamo da Piacenza, passiamo per la Brianza e arriviamo da noi, ma probabilmente vale l'effetto inverso, perché da noi è molto diffusa, quindi è ben possibile che possiamo essere stati noi ad aver avuto un influsso.
Allora, dopo questo simpatico appunto digressione su questa espressione, io sono andata a vedere proprio la sezione del libro dedicata a pubblicità e media, e io ho visto tante parole che non usiamo più. Fra quelle che invece resiste l'espressione vicina penisola si sente ancora nei nostri notiziari, nei radiogiornali, sui giornali. Questo
sì,
è
forse un pochino meno rispetto a una volta, perché forse si comincia a rendersi conto che questa sorta di eufemismo diventa un po' stucchevole, perché veramente lo si è usato con grande abbondanza.
Invece forse resiste emissione per trasmissione?
Sì, credo proprio di sì, no? Me lo confermate voi che siete del mestiere,
sì,
credo.
Sì, sì,
no?
Quello noi lo usiamo abbastanza come sinonimo, e anche diffondere per trasmettere, mettere in onda.
Esattamente, se ricordo bene gli informanti non accettavano troppo questo diffondere e quindi si è sentito un po' strano, però non è che sia non comprensibile, lo si comprende, ma è sicuramente in Italia una seconda scelta rispetto a trasmettere.
Invece un nostro ascoltatore ci scrive: supponenza non è più un ticinesismo, l'ho trovato in Gesualdo Bufalino e in Tabucchi traducendo Pessoa.
In Bufalino me lo ricordo anch'io, ma poi soprattutto è entrato nello Zingarelli, se ricordo bene, forse addirittura già nel 76, no? Quindi mi ricordo che ne avevo parlato con Luigi Rosiello, che era il linguista responsabile dello Zingarelli, e questo supponenza, che è un ispanismo, è entrato già da parecchio tempo nei vocabolari.
Io invece vorrei chiedere a Alessio Petralli se questa espressione a bocce ferme è davvero del che io adesso sento spesso anche in bocca ai politici, nei dibattiti, nelle interviste, magari legate a qualcosa che si sta decidendo in Parlamento, o questo che molti interlocutori dicono, ah, bisogna aspettare, a bocce ferme si potrà dire. Possiamo dire che è italiano regionale?
Bisognerebbe avere a disposizione seduta stante 6 o 7 informanti per verificarlo. Io non sono stato sorpreso, nel senso che mi sembra un'espressione normalissima che userei tranquillamente senza sentirla come un regionalismo marcato. Un'ipotesi così che mi viene su due piedi, visto che da noi il gioco delle bocce tiene ancora, nonostante le società diventino sempre meno, però c'è ancora una certa diffusione del gioco, magari potrebbe essere favorito da quello. Però ecco, si capisce che cosa vuol dire, credo, no?
Si capisce, ma questa espressione l'ho anche presa dai commenti al tuo post di ieri, Jerry Motis, che hai scatenato un vespè, come si direbbe
in buon italiano,
ecco,
certo.
C'era qualcuno che aveva indicato a bocce ferme come un'espressione dell'italiano regionale parlato nel Canton Ticino. Poi invece però ci sono anche dei ticinesismi che vengono anche elencati nel libro come anticipazioni.
Sì, questo è vero, questa è una caratteristica nostra interessante, direi sicuramente. Noi siamo più europei di quanto pensiamo e più moderni e più avanzati di quanto pensiamo, tendiamo a vittimizzarci un po' troppo rispetto alla lingua, però se andiamo a osservare la storia delle parole vediamo che rispetto a certi termini siamo arrivati nettamente in anticipo. Mi viene in mente piano direttore, legge quadro, il compostaggio, mi viene in mente il termine armonizzazione, che in Italia armonizzazione fiscale per esempio, o armonizzazione dell'inizio dell'anno scolastico. L'armonizzazione favorita dal nostro federalismo, naturalmente, che vede i cantoni godere di molta autonomia, e in Italia è arrivata dopo come armonizzazione rispetto a conguagli di matrice europea, evidentemente. Quindi ci sono tanti contesti in cui siamo arrivati per primi.
E che poi sono entrati nell'italiano, certo, cosiddetto standard.
Sì, direi proprio di sì.
E la famosa riservazione adesso è entrata nell'italiano standard o è ancora marcato come italiano regionale?
Ecco, se ricordo bene, una trentina di anni fa era relativamente marcato, però l'ipotesi che facevo, e penso che un po' si sia verificata questa ipotesi, è che l'influsso di reservation, del francese reservation, abbia sicuramente un ruolo e quindi io trovo che è sentita ancora come regionale. Bisognerebbe andare a verificare nei vocabolari, non l'ho fatto ultimamente, e quindi forse privilegiare prenotazione, però direi che si capisce senza problemi e ha questo forte influsso inglese e francese dietro le spalle.
La stessa cosa dicasi per comanda, no? Comanda per ordinazione, magari al ristorante, no? Facciamo una comanda, una comanda di alcuni articoli, magari per posta o via internet. In effetti anche il termine comanda suona come italiano regionale. In Italia viene un po' guardato con sospetto, è la stessa riservazione, anche perché l'ho provato poco tempo fa durante le vacanze, effettivamente ho riservato una stanza da voi, mi hanno guardato anche con un certo sospetto.
Ecco, però attenzione a questi sospetti, perché certe volte, io avevo fatto la stessa cosa con dei camerieri in Italia più volte, no? Usando il termine comandare, comanda, per vedere la reazione. Effettivamente c'è una reazione abbastanza significativa, si vede che il termine è marcato. Poi però, andando ad indagare, si vede che lo stesso cameriere che marca il comandare detto dal cliente fa la comanda in cucina, cioè questo comandare diventa un tecnicismo magari usato nel contesto ristretto della cucina, ma non va bene all'esterno. Quindi è chiaro che come ticinesi, se sappiamo queste cose, poi possiamo agire di conseguenza, insomma.
Adattandoci,
certo.
Anche volentieri, mi sembra che proprio nel settore alberghiero, quando si è magari al ristorante, vuole del formaggio, volentieri viene sentito come qualcosa di estraneo nel linguaggio comune italiano, e l'ho anche percepito più volte.
E poi c'è anche il volontieri, che è un bel arcaismo su cui rizzano le antenne ancora di più. Ma qui viene fuori la ricezione, no, direi.
Ricezione, questo è un tema che una parola che mi ha fatto entrare in crisi ieri, sempre sì, leggendo i commenti al tuo post. La collega che è andata in pensione, Mirella De Paris, dice: uno, lo diciamo tutti, è ricezione.
Ecco, ma continuiamo a dirlo, direi, nel senso che se chiediamo a italiani quale sarebbe l'alternativa e dicono reception, ecco, francamente non è una grande alternativa. Mi viene in mente, per analogia, negli anni 60-70, quando noi avevamo il servisol, che è sopravvissuto ma adesso un po' ai margini della lingua, che era una creazione creativa dei nostri grandi magazzini, e quindi una, per dirla in termine tecnico, con un tecnicismo molto forte, una contrazione brachilogica, quindi si accorciava l'espressione servitevi da soli in servisol, no? Che, ripeto, una soluzione molto creativa
e anche economica. La lingua delle volte,
esattamente,
guarda, come bucalettere,
esattamente come bucalettere, proprio così. E di fronte al sorrisino di, come dire, di compatimento quasi di chi viene dall'Italia e vede questo termine, richiesti di ma che cosa dovremmo dire? La risposta è self-service. Ecco, dal punto di vista dell'identità linguistica non è una grande dimostrazione di creatività, no? Dite self-service e non service.
Il do it yourself.
Ci fermiamo qua, ma sul tema del libro L'italiano in un cantone torneremo in una delle prossime puntate della consulenza linguistica, invitando nuovamente Alessio Petralli. Ascoltiamo Fiorella Mannoia, che sia benedetta.
Sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Dovevo dare un aggiornamento sul traffico, ma è scomparso in questo momento, perciò dico al mio regista Roberto Rossinelli di saltare. E vado con un messaggio vocale che riguarda proprio il burro e la ferrovia.
Sì, buongiorno. In merito alla questione del miscia mia più terco la ferrovia, mi ricordo che mi hanno raccontato che fu a causa di una situazione creatasi nel 1939, quando la Svizzera praticamente chiuse le frontiere a seguito del conflitto fra appunto il conflitto europeo fra Germania e il resto d'Europa. Pare che a Chiasso arrivò un vagone di burro destinato all'esportazione per l'Italia, ma che a causa della chiusura delle frontiere rimase bloccato lì sulla stazione, lì in stazione sui binari, e il burro praticamente colò sotto il sole appunto ticinese di quei giorni, e che quindi alla fine andò a finire tutto in mezzo ai binari. Da qui pare venga la definizione di non mescolare burro e ferrovia, perché non possono andare d'accordo. È una news che ho ricevuto appunto ai tempi da mio nonno, credo possa essere abbastanza vicino alla realtà, visto che mio nonno a quell'epoca fece la guerra. Comunque, anche se non lo fosse, credo che sia un bell'aneddoto da raccontare. Ciao a tutti, Davide.
Bellissimo aneddoto, questa espressione veramente ci ha fatto viaggiare e ora abbiamo in linea il nostro professor Patota. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Professor Patota, lei la conosceva l'espressione non confondere il burro con la ferrovia?
Neanche per idea, non la conoscevo assolutamente, la trovo, peraltro mi sembra anche molto verosimile la ricostruzione che l'ascoltatore. Non la conoscevo, adesso l'ho già inventariata, devo trovare il modo di inserirla in una nuova prossima edizione di un vocabolario da me diretto, assolutamente, bisogna che ci sia.
Dunque lei non aveva sentito questo dibattito dove
mai.
Pierluigi Bersani disse questa espressione, non balzò sulla sedia quando...
No, anche perché avrei potuto scambiare l'intervento autentico di Bersani per una delle imitazioni di Maurizio Crozza, che ne ha inventate per l'appunto facendo riferimento ai proverbi e ai modi di dire di Bersani. No, comunque mi era completamente sfuggito.
Sì, è vero, Pierluigi Bersani ne inventava una alla settimana.
Sì, dobbiamo dire, anche molto simpatiche, devo dire.
Allora, professor Patota, cosa possiamo dire degli italiani regionali? Noi dobbiamo fare i conti con un italiano regionale parlato nel Canton Ticino, forse nelle valli del Grigioni italiane, un italiano, come si dice, parlato a Berna della Confederazione, burocratico, amministrativo. In Italia invece i conti con gli italiani regionali sono molto più laboriosi, perché sono molto di più.
E altrettanto colorati però, devo dire, e quindi divertenti. Voi vi siete soffermati soprattutto sugli aspetti del lessico e della fraseologia. Allora vorrei segnalare una cosa importante, che questa diversità fra italiani regionali e italiani o italiani locali addirittura non riguarda soltanto le singole parole o le frasi, ma può riguardare addirittura la grammatica. Ecco, faccio un esempio che coinvolge naturalmente anche l'italiano regionale ticinese. A nord di una linea ideale che congiunge la Spezia a Rimini e che segna il confine linguistico dell'Italia settentrionale, quindi del linguistico, a nord di questa linea ideale...
Che va dalla
remoto,
Spezia,
quindi,
scusi, professor Patota,
a Rimini, quindi attraversa per intero... Ecco, a nord di questa linea, quindi Ticino compreso, nel parlato il passato remoto non si adopera mai, è una forma che chi è a nord di questa linea se adopera, l'adopera per averla acquisita dalla lingua scritta, non fa parte dell'italiano regionale che si adopera in queste regioni. Viceversa, nell'Italia meridionale estrema, è molto ricorrente l'uso del passato remoto, così in Sicilia, per esempio, nell'Italia del Nord si dirà e si sentirà dire questa mattina ho visto Giovanni e un anno fa ho visto Giovanni. Specularmente in Sicilia o nella Calabria meridionale potremo sentire una persona che dica questa mattina vidi Giovanni, esattamente come dirà cinque anni fa vidi Giovanni. Quindi c'è questa differenza nell'uso. E poi i saluti. Ecco, i saluti rappresentano un altro elemento di colore. Non so come siano le cose in Ticino, ma prendiamo per esempio il caso del buongiorno, no? Il buongiorno naturalmente è una formula di saluto che può essere sia di apertura sia di commiato, possiamo dire, che può essere rivolta sia a una singola persona sia a tante persone e che normalmente è il saluto della prima parte della giornata. Ma quando si passa dal buongiorno alla buonasera, ecco, qui le cose cambiano da italiano regionale a italiano regionale. È clamoroso il caso della Sardegna, il caso dell'italiano regionale di Sardegna, in cui la mattina è per mattino viene indicata quella parte della giornata che va fino al primo pasto principale. La sera invece è quella parte della giornata che in, t- intercorre fra il primo e il secondo passo. Quindi che cosa può succedere? Che due persone che si incontrano alle due, se una ha già consumato il primo pasto, potrà salutare l'altra con un buonasera. Se invece non lo, l'altra che non lo ha consumato potrà rispondere con un buongiorno. Guardate che sono delle differenze piuttosto significative. Un'altra parola, ecco, che denota questa diversa coloritura: il nome del padre. Babbo in alcune regioni d'Italia, per esempio la Toscana, per esempio una parte dell'Umbria, per esempio una parte del Lazio settentrionale, papà in molte altre regioni d'Italia, babbo di nuovo in Sardegna, ecco. Oppure l'uso del pronome di cortesia lei e voi. In alcune regioni dell'Italia del Sud la forma del pronome di cortesia, la forma con cui ci si rivolge agli altri con i quali non si abbia un rapporto di confidenza, è il voi, laddove invece, questo succede soprattutto nelle regioni del Sud, laddove invece in altre regioni d'Italia, per esempio in Toscana e nelle regioni del Nord, la forma e la formula del pronome di cortesia è il lei. Guardate quanti colori e quante diversità. Notate che in questo caso non sto parlando di singole parole, non sto parlando di lessico, ma sto parlando proprio di grammatica. Quindi c'è un vocabolario colorato, è quello che avete magnificamente esemplificato voi, ma c'è anche una grammatica colorata, mi piace chiamarla così.
Professor Patata, Alessio Petralli vuole aggiungere qualcosa, che è in studio con noi.
Con piacere,
sì,
certo.
Buongiorno. Sì, mi viene in mente un aneddoto che mi è stato raccontato parecchio tempo fa, di una discussione tra due grandissimi linguisti, due grandissimi glottologi, Arrigo Castellani, grande specialista dell'italiano delle origini, e Ghino Ghinassi, no? E la discussione verteva sull'uso del passato remoto e ci si chiedeva quando posso cominciare a usare il passato remoto, perché se decido di usarlo devo anche stabilire un limite temporale, lo uso a partire da questo. E sembra, ma questa non posso garantire che fosse vero, che Arrigo Castellani sostenesse in maniera molto chiara che il passato remoto si poteva usare già dal giorno prima, mentre Ghino Ghinassi avrebbe detto che lui sì, lo usava dal giorno prima, ma se il giorno stesso aveva fatto un pisolino, una pennichella, allora lo usava anche per la mattina. Questa mattina feci colazione,
nel mezzo c'era
il pisolino, la pennichella.
Il pisolino, la siesta pomeridiana.
Lei ha nominato due giganti e quindi diventa difficile naturalmente dare ragione all'uno all'altro, però anche proprio per una questione di, come dire, figliolanza accademica, per quel che mi riguarda, quel che dice Castellani, quel che ha detto o che disse Castellani non può mai essere messo in discussione. E adesso, fuori di scherzo, l'idea è questa. Io credo in questo caso che al di là, non sappiamo se questo dialogo sia avvenuto veramente, però è certamente verosimile. È vero però che si può cominciare ad operare il passato remoto anche facendo riferimento a qualcosa di accaduto il giorno a poca distanza temporale. Se questo,
professor Patata, la devo interrompere,
prego,
perché
prego,
proprio devo chiudere, sono proprio costretta, 13:57, ma torniamo su questo tema sull'argomento in una prossima puntata della consulenza linguistica. Grazie di essere stato con noi, buon lavoro.
Arrivederci.
Io ringrazio anche Gerry Mottis, che ritroviamo la settimana prossima.
Buongiorno.
E ringrazio Alessio Petralli, che ritroveremo in una puntata futura, forse nel 2020, della consulenza linguistica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.